Tancredi Palmeri come ogni giovedì. Ciao Tank, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno ragazzi.
Allora, da dove vogliamo cominciare? Lascio partire te. Da dove vuoi cominciare? Vuoi cominciare dal passato o dal futuro? Quindi da quello che è stato il mercato e soprattutto questo botto finale, la partenza di Ronaldo, gli ultimi colpi della Lazio, il Milan, eccetera. O vogliamo concentrarci sulla nazionale? Scegli da dove vuoi partire.
Dal mercato.
Cominciamo dal mercato.
Nazionale, però il mercato è ancora caldo, per cui, insomma.
E allora io voglio sentire la tua sull'addio, tanto oramai a tutte le facce, no? C'è stata la partenza, c'è stata la definizione, quindi sappiamo anche più o meno le cifre, sappiamo anche le prime parole di Ronaldo da nuovo giocatore del Manchester United, sappiamo la Juventus come ha deciso di, tra virgolette, rimpiazzare, perché non era possibile rimpiazzare Ronaldo, quindi dovevi rimpiazzarlo con una strategia diversa. Intanto il tuo quadro di questa vicenda qual è?
Guarda, se uno si avesse voluto andare a documentarsi bene, poteva trovare le tracce di questo già da tempo. È da mesi che Cristiano Ronaldo provava ad andare via e semplicemente non si erano date le situazioni, non si erano date le opportunità. L'opportunità si è data solo perché il Manchester City non ha concluso per Harry Kane come pensava di poter concludere, e allora ha deciso di buttarsi su Cristiano Ronaldo. Solo ed esclusivamente la proprietà, la dirigenza e Guardiola hanno dovuto eseguire, perché Guardiola, dopo aver perso in quella maniera la finale di Champions, ha dovuto piegarsi, e solo in quel caso il Manchester United ha fatto il rilancio. Perché in verità, peraltro su tutto il mercato web, io l'ho scritto e riscritto a febbraio, a marzo, ad aprile, com'era la situazione. La situazione era che il Manchester United era l'unica squadra, è sempre stata l'unica squadra che aveva offerto un ingaggio a metà prezzo rispetto a quanto Cristiano Ronaldo percepisse alla Juventus, e Cristiano Ronaldo non aveva mai accettato questa decurtazione. La stessa situazione si è poi riproposta con il Manchester City. Quando il Manchester United ha visto cosa stava per succedere, nel giro di poche ore ha detto no, non sia mai, e allora ha avuto questo sussulto d'orgoglio perché non poteva lasciare che Cristiano Ronaldo tornasse a Manchester ma dall'altro lato della barricata, per cui ha detto no, dobbiamo portarcelo a casa sì o sì. Ha fatto un rilancio da 18 a 23 milioni e così si è chiusa, ma i segnali sono sempre stati là, voglio dire.
Ma io ti dico anche un'altra cosa, Tancredi, però voglio essere ancora più provocatorio, voglio andare anche oltre. I segnali sono d'accordo con te, forse addirittura da aprile,
no, ma di più,
forse anche
di più. Ha sempre voluto andare via nel 2021 Cristiano Ronaldo. Ha sempre voluto andare via.
Detto questo, e secondo te non è una cosa reciproca? Cioè, a un certo punto la Juventus è resasi conto, soprattutto per, insomma, la pandemia che ha accelerato un po' il rischio d'impresa, l'aspetto negativo del rischio d'impresa, di questo tipo di rischio d'impresa che si era accollata la Juventus con Ronaldo. Tutto sommato, secondo te non ha fatto in modo da apparecchiare le cose, anche quasi per spingere Ronaldo a dire no, vado via? Cioè, tipo, allora, ti riparto,
guarda,
Allegri, faccio un progetto giovani.
Interessa, vai. Fare una cosa,
sì.
Digitare tuttomercatoweb.com/editoriale. Vedrà, perché gli do un indizio per riuscire a ripescarlo meglio. Vedrà che esce l'editoriale del giorno di tutti gli editorialisti,
sì,
fino a dove vogliono.
Okay.
Andassero a ripescare uno che ho scritto a febbraio-marzo, la situazione era esattamente quella. La Juventus non vedeva l'ora di liberarsi del problema, ma non aveva il potere contrattuale per metterlo alla porta. Il punto è che se fosse stato un Cristiano Ronaldo ancora decisivo, la Juventus avrebbe anche potuto dire va bene, è un sacrificio ma ne vale la pena. Ma quando esci, così come si è uscito contro il Porto, dove lui è il peggiore in campo, o le partite di campionato, le grandi partite, quelle due, tre decisive, dove Cristiano Ronaldo ha fatto scena muta, a quel punto nemmeno il gioco pesante voleva più la candela. Quindi è stato sempre così. Cristiano Ronaldo voleva andare via, la Juventus voleva essere risparmiata da questo problema. E tutti dicono, no, ma che dici, ma butti fango su. Non è vero, bastava guardarlo. Ma poi, cioè, ma signori miei, ma com'è possibile che nell'ultima partita di campionato, la più decisiva per cui ti giochi il futuro, Cristiano Ronaldo vada in panchina dicendo no, non mi sento molto bene? Ma in che mondo parallelo stiamo vivendo?
Esatto, era un segnale abbastanza evidente.
Ma di cosa stiamo parlando? Ma era ovvio che lui voleva forzare la situazione per fare in modo che non richiedessero nemmeno la, i 30 milioni per non fare minusvalenza. Lui probabilmente in cuor suo sperava anche che, scusate, comincia settembre, sperava anche che magari la Juventus non si qualificasse, sì, in Champions, e quindi fosse costretta, non prendendo il premio Champions, proprio a doversi togliere, a dover rinunciare a quei 30 milioni pur di non dover pagare 60 milioni di stipendio. Ma Cristiano Ronaldo, cioè, gioca pure contro il Lussemburgo a 3.000 per fare gol e non va a giocare l'ultima partita decisiva. E hanno preteso anche di spiegarcela, no, ma scelta tecnica, atletica, di dire, ah no, mai sentito, ho detto scelta tecnica e atletica. Ma svegliatevi, ma in che realtà parallela vivete? Ma può essere mai che Cristiano Ronaldo si perdesse una cosa? Ma pure se aveva un problema fisico, ma piuttosto giocava con la con il braccio fasciato come Beckenbauer, esatto, in Italia-Germania 4-3. Ma che stiamo dicendo?
Prima è sempre stato così da come vedi, insomma, la condivido proprio con te, la lettura è esattamente questa anche secondo me. Prima di andare ad analizzare gli altri colpi di come si è concluso il mercato e poi concentrarci anche sulla nazionale, però chiudo la vicenda facendoti una domanda molto semplice. Ci è andata a guadagnare la Juventus, Ronaldo, tutti e due o nessuno dei due?
Dipende da che punto di vista lo vedi. Dal punto di vista
anche tecnico, io parlo di tecnico. Allora,
dal punto di vista economico ci ha guadagnato la Juventus e ci ha guadagnato Cristiano Ronaldo. Dal punto di vista tecnico ci ha guadagnato Cristiano Ronaldo un poco, non tanto, perché comunque sia il Manchester United con lui diventa più competitivo in Champions di quanto non lo potesse essere con la Juventus, posto che non è secondo me una squadra da vittoria alla Champions.
Non è che tu sei andato in un upgrade facendo questo passaggio.
No, secondo me un poco di upgrade l'ha fatto, nel senso che Manchester United era dietro la Juventus, ma con questo passaggio secondo me va avanti, di poco comunque, perché secondo me Solskjaer non è un allenatore da vittoria della Champions. Dal punto di vista tecnico la Juve non ha fatto un upgrade. Ora, è vero che la presenza di Cristiano Ronaldo incatenava il gioco, quello che vuoi, sì, però ti dava comunque 30 gol all'anno, cioè 30 gol all'anno, vatti a fare il conto di quanti punti hanno portato i gol di Cristiano Ronaldo.
Ah beh, cioè, certo, ma ci mancherebbe.
E la Juventus sono tre anni, anche l'ultimo di Allegri, che gioca male. Però la coperta dei gol di Cristiano Ronaldo, che non sempre è stato l'uomo migliore della stagione, due anni fa lo scudetto, l'uomo decisivo è Dybala, ma la coperta dei gol di Cristiano Ronaldo ti hanno dato quei 10-15 punti, famo anche 15, che ti hanno permesso anche quando... Cioè, guarda Udinese e Juventus. Segna Cristiano Ronaldo, non parliamo di nulla. Cristiano Ronaldo invece è in fuorigioco e parliamo di tutt'altra cosa. Certo. Bene, moltiplicalo per tutte le volte che questa cosa è successa negli ultimi tre anni. Per cui, anche se il progetto tattico rimane incatenato con Cristiano Ronaldo, l'avessi sostituito con un Icardi, uno direbbe, vabbè, guarda, si passa da 30 a 20 gol in stagione, però la situazione già cambia. Così invece no. Piccola parentesi, io te lo dissi giovedì scorso,
sì.
Da quello che mi risulta Icardi non si muove da Parigi e mi stupirei del fatto che la Juve vada a mettere questi soldi là, visto che insomma ha fatto una ricapitalizzazione a 400 milioni eppure così ha dovuto tentennare su 5 milioni in più da dare al Sassuolo.
Roma, Lazio, Milan, Inter, tirami una riga e dimmi chi si è mosso meglio, chi ti convince di più.
Allora, Roma si è mossa forte.
Abbiamo perso...
No, perdonami. Ecco. Perdonami.
Ah, eri scomparso tu, vai.
Il Milan? Perdonami, il Milan volevo dire. Lapsus. Il Milan forse si è mosso meglio di tutti. Sto parlando solo nel dare e avere
giocatori migliori. Esatto. Lasciamo stare l'aspetto economico, certo.
Esatto, perché è ovvio che aver perso Donnarumma e Çalhanoğlu a zero è una chiazza di petrolio da difficile da rimarginare. Però se guardiamo alla forza della squadra, ha perso l'unico fuori classe, ha perso un giocatore che era importante all'interno della squadra come Çalhanoğlu, però ha anche aggiunto, ha allungato la panchina e ha anche aggiunto un 2-3 elementi validi. Secondo me l'acquisto di Messias è molto sottostimato, perché l'ho visto con Brahim Diaz contro la Sampdoria, al Milan piace giocare tra le linee e Messias è bravissimo a fare questo gioco. Uno potrà dire sì, ma non avrà mica la personalità di per farci la Champions. Questo perché i milanisti hanno sbagliato, hanno pensato, ah, siamo tornati in Champions, 7 anni, colpi da Milan, ma la situazione economica era quella che è, il Milan è sembrato ricco perché ha potuto spendere rispetto agli altri quei 50-60 milioni appunto che arrivavano dal premio della Champions, ma non è ricchezza quella, non era in ambasce come gli altri, ma non è ricchezza. Però Messias può essere funzionale. Alla critica di chi dice sì, ma questo non ne ha mai visto, come è possibile che adesso possa essere decisivo? Certo, non è uno che ha lo stomaco foderato dagli impegni internazionali, però io vorrei sempre ricordare che Totò Schillaci non aveva mai visto niente, era capocannoniere in Bico del Messina, primo anno alla Juventus 20 gol, mondiali, capocannoniere dei mondiali. Per cui se in certe storie particolari dove ci sono protagonisti che hanno saputo soffrire altro, le qualità umane non sono da sottovalutare. Poi, ovvio, Messias non sarà il fuoriclasse, però secondo me è funzionale. Bene si è mossa la Roma, mercato di reazione, come ha detto Mourinho, però sì, ha reagito bene. Tammy Abraham, Abraham è sicuramente l'acquisto più intrigante, sì, di tutta la Serie A. Concordo. Perché riempie tutte le caselle di giovane, già affermato internazionalmente, con prospettiva e anche con un certo prezzo, per cui devi essere all'altezza delle aspettative. La Lazio in 10 giorni ha cambiato tutto, perché fino al 20 agosto, facciamo 15, aveva un mercato da 5, poi aver messo in serie Felipe Anderson, Pedro e soprattutto Zaccagni, che con Sarri, mamma mia cosa può diventare, e ti ribalta completamente le prospettive. Rimane stretta secondo me in panchina e stretta nei ricambi in difesa, e l'Inter ha fatto un piccolo capolavoro. Ora le do 6 perché considero Eriksen come una perdita. Se Eriksen dovesse invece ritornare,
tu dici che non torna, sei più per il no?
Non è che sto io più per il no. Se gli rimane il defibrillatore elettrico sottocutaneo, le regole in Italia non lo consentono.
No, quello sì, dico, non ci sarà proprio possibilità di recuperare. Io leggevo che insomma lui ambiva anche a cercare di fare. Cioè, è chiaro che è l'augurio di tutti, però io sono con te dal punto di vista realistico, cioè guardando le cose in faccia, di fatto tu Eriksen lo hai perso e non l'hai recuperato. Ed esatto, è l'unica cosa.
Per cui diciamo che considero anche lui nelle cessioni, tra virgolette, di mercato. E allora è, diciamo che do la sufficienza pienissima, sarebbe anche un po' di più se appunto non ci fosse la cosa di Eriksen. Però diciamo che Marotta ha preso tutte le scelte migliori possibili di quello che era nella sua possibilità. Hakimi e Lukaku hai perso i due giocatori più decisivi della squadra, perché erano i due che ti creavano superiorità numerica. Lautaro è forse più forte di Hakimi come impatto, come peso specifico in una squadra, però non ti crea la superiorità numerica come facevano loro due. E secondo me in un 3-5-2 la superiorità numerica è importante. Però hai aumentato il parco di possibilità. Già solo il fatto che puoi scegliere avanti tra Dzeko e Correa, e l'anno scorso quindi fai un gioco o un altro, l'anno scorso avevi solo Lukaku, è ovvio che Lukaku ti bastava e ti avanzava. Però già solo il fatto che hai aumentato la scelta in quel senso, per esempio, è qualche cosa. Dumfries è la scelta giusta, quando accarezzavano i nomi tipo Bellerin dicevo stanno andando fuori strada, Dumfries invece è un'altra roba molto intrigante, e Çalhanoğlu è la scelta intelligente, a me non fa impazzire, ma era la scelta che aveva più senso da fare in quel momento, e sei stato pronto a reagire in 48 ore. Pensiamo appunto alle altre squadre che quasi, vuoi dire, il Milan ha chiuso il trequartista a mezza giornata alla chiusura del mercato, per cui l'Inter ha fatto il meglio possibile, non la rende questo regino del mercato, però in verità se vai a vedere la rosa, considerato che Inter e Juventus hanno abbassato il loro livello drasticamente, e allora tu vedi che c'è un pastone di 6 che possono diventare 7 squadre se Sarri farà il miracolo alla Lazio, e insomma dove magari Inter e Juve hanno quella mezza incollatura avanti, ma quella mezza incollatura, voglio dire, si infortuna un giocatore importante, che so, tipo Osimhen l'anno scorso fuori tra una cosa e l'altra 3-4 mesi. Si infortuna un giocatore importante, quella mezza incollatura l'hai cancellata.
Certo.
Quindi veramente potrebbe esserci la lotta a scudetto più incerta degli ultimi 20 anni. Devo dirti, ovviamente dispiace che Cristiano Ronaldo vada via, perché se la Serie A perde Cristiano Ronaldo, dispiace. In ottica scudetto, non dispiace, perché se in quel, io secondo me la combo Allegri più Cristiano Ronaldo lo scudetto non lo perdeva mai, pure se si guardavano in cagnesco, però troppo mestiere da parte di entrambi per perdere lo scudetto. Così invece la Juve lo può vincere, non ti so ancora dire se rimane la favorita, però veramente, cioè, qua ci sono tante variabili che ognuno si può giocare, e se tu guardi come è iniziato il campionato sembra veramente già comunicare quello, perché ovviamente noi guardiamo la Juventus a 1 e sappiamo che la Juve recupererà e risalirà, però se ti dà sto vantaggio vuol dire che non è una Juventus che può ammazzare il campionato.
C'ho già dei messaggi che adesso ti vado a leggere, dopodiché voglio affrontare con te anche rapidissimamente la questione che tanto ogni anno sembra proprio un capitolo dedicato al campionato Napoli-Juventus. Però allora, nostro amico Marco da Vicenza dice: personalmente ritengo che la squadra che si sia mossa meglio sia stata l'Atalanta. Musso è meglio di Gollini, Romero veniva da una brutta stagione a Genova, insomma, ed è diventato il miglior difensore della Serie A. Non vedo perché Demiral non possa sostituirlo a dovere. Ha allungato la difesa con Lovato. Coupe Myers andrà via a 40 milioni tra 2 anni, quindi immagino una plusvalenza, ma secondo me se lo tengono anche perché è fortissimo, cioè mi piace molto. Zappacosta meglio di Atebur, non ha venduto nessuno, molto molto bene, che ne pensi?
Sono assolutamente d'accordo. Allora io ho fatto due tipi di valutazioni: nel dare e avere dei giocatori, di chi entra e chi esce e basta, ho detto che il Milan è quello che si è mosso meglio. Nel considerare invece il mercato tout court, quindi anche i soldi spesi, le esigenze, le possibilità, invece lo scelto l'ho dato all'Atalanta. Si è mossa benissimo effettivamente. Diciamo che l'incognita per l'Atalanta può essere un'altra. Poi questo è sembrato vedere nelle prime due partite, però sono indicazioni veramente che valgono poco. Però fondamentalmente l'incognita che da tanto tempo si ripete ogni anno su Gasperini e poi invece viene smentita, ovvero: ma questi giocatori che ti hanno dato tanto, puoi ancora riuscire a spremere così tanto da loro? Perché l'Atalanta è quella squadra che deve girare sempre alto per fare punti, non è una Juventus che si può accomodare sui singoli o altro. Cioè, l'Atalanta deve avere un alto rendimento dei singoli per avere un alto rendimento di squadra. Per cui, diciamo, il dubbio rimane quello: cioè, riuscirai a ottenere ancora da Duvan quello, da Gosens quello, da Ilicic quello? Però, senti, se è stato possibile finora, perché non dovrebbe essere ancora possibile?
Ti fanno una bacchettata sulla Lazio, dice veramente: la Lazio ha allungato e di molto la panchina, è mancato solo il centrale difensivo, ma in tutti gli altri reparti è molto più lunga.
No, non sono d'accordo. A centrocampo sono andati via Lulic e Parolo, che uno dice, vabbè, cambierà la vita per Lulic e Parolo. No, a parte che Parolo l'avrei tenuto sempre. Però comunque sia, ti danno quel surplus di mestiere che ti serve. La difesa è storicamente corta, cioè a malapena ne riesce a mettere 4 assieme la Lazio in difesa. Poi ha adesso ha terzini di spinta, Lazzari e Isai, per cui dovrebbe essere un po' più coperta come centrali. Rimane corta dietro la Lazio, rimane corta. E infatti, sistematicamente, appena c'è un'esigenza, entrano i vari giovanissimi, che però ancora lo devono dimostrare di essere all'altezza. Non dico che non devi utilizzare i giovanissimi, un'alternanza, diciamo, sarebbe dopo. Senti, fammi leggere questo che nel frattempo ho trovato. Mercoledì 17 marzo, sì, 2021, sì, dall'editoriale su tutto, che ho scritto su tutto il mercato web. La questione è molto semplice: non solo adesso la Juventus non vede l'ora di alleggerirsi del cappio economico a cui la sottopone Cristiano Ronaldo, ma adesso è Cristiano Ronaldo stesso che si sente frustrato dalla permanenza alla Juve e sente che rimanere a Torino lo possa privare di quel paio di tentativi che ancora gli rimangono di sollevare la Champions e dunque più probabilmente il pallone d'oro. Com'è come non è la storia, si torna sempre ai 31 milioni di euro incassati annualmente da CR7, che al cambio fanno 60 milioni lordi pagati alla Juve. Il portoghese e i torinesi sono costretti a rimanere assieme dalle congiunture e a fare buon viso a cattivo gioco se non si trova una soluzione, anche perché a rovinare il rapporto nessuno ne ha da guadagnare, nel caso si sia costretti a stare come stanno adesso. Ma Cristiano Ronaldo ha dato mandato a Jorge Mendes di trovargli una nuova sistemazione e Savas Andir all'identikit rispondono solo in 3: Real Madrid, Paris Saint Germain e Manchester United. Le ultime due non sono ancora state contattate a dovere, non hanno ancora manifestato alcun interesse, vabbè, eccetera, eccetera.
Però,
questo
insomma,
era 17 marzo 2021.
E allora, a proposito di questo editoriale che hai ripescato sulla vicenda Ronaldo, ci sono c'è un audio che era ritornato proprio su quella vicenda che ci andiamo a riascoltare, così rispondiamo, vai.
Manchester con Ronaldo farà una brutta fine nella Premier League e molto probabilmente farà poco in Champions. Bisogna farsi una domanda: il Manchester riuscirà a raggiungere i primi quattro posti in Premier League? Perché Chelsea, Liverpool, Manchester City e Tottenham è sicuro che arrivano ai primi quattro. Il Tottenham addirittura c'è il più forte difensore del mondo, Romero, e ha migliorato moltissimo la difesa. La Juventus farà più punti dello scorso anno di quando c'era Ronaldo. Non c'entra niente i gol di Ronaldo, segnano gli altri, semplice.
Basta
vedere la partita Bologna-Juventus 4-1.
Grazie al nostro ascoltatore. Io ti posso dire una cosa, Tancredi, poi ti lascio ovviamente la risposta a te. Mi è piaciuta molto. Io intanto sono convinto che i 101 gol in tre anni vanno evidenziati di Ronaldo nella Juventus e hanno portato tanto, anzi forse lo scudetto di Sarri glielo ha dato praticamente Ronaldo insieme a Dybala, quindi questo non va intanto negato. Dopodiché è chiaro che se perdi quei gol puoi recuperarli con una somma, no? Un po' come Moneyball, cioè prendi più gol da più giocatori e vai a ricreare quella somma che ti ha portato a vincere. Può essere un'altra strategia. Però io ho apprezzato molto, tra i vari giudizi che sono stati dati, quello di Marco Buccentini, che ha detto: cosa ci ha lasciato Ronaldo in Italia? Il concetto è la sensazione che a vincere non è il campione, ma la squadra. E quindi quando punti tutto sul campione non arrivi dove, puntando tutto sulla squadra, invece puoi arrivare. Concordi?
Vabbè, questo è un vecchio adagio del calcio. Cioè,
però l'ha riportato anche con i numeri. Cioè, fateci caso, quando è stato l'ultimo, a parte la Coppa America, quando è stata l'ultima volta che Messi ha vinto e invece il Chelsea che cosa ha fatto? La Juventus ha appena avuto Ronaldo,
Cristiano Ronaldo ha vinto due scudetti su tre.
Però la Juventus li vinceva anche prima.
Sì, ma voglio dirti che se non ci fosse stato Conte, la Juve vinceva anche l'anno scorso. Perché è Conte che gli distrugge l'autostima alla Juventus nella partita di gennaio. Non dimenticatevi che la Juventus arriva a quella partita che è al suo meglio nella stagione e stava prendendo fiato e autostima. Aveva appena battuto 4-2 il Milan in casa, un Milan che aveva girato da campione d'inverno. La Juve in quel momento, se non c'è un Inter e un Antonio Conte che ha creato una mentalità vincente all'Inter, che va a distruggere l'avversario, perché quella è stata, secondo me, la peggiore sconfitta, poche ne ha avute, ma la peggiore sconfitta della Juventus nei 10 anni da quando ha cominciato a vincere lo scudetto, proprio perché gli ha distrutto l'autostima. Se c'è una squadra che tentenna in quel momento di fronte alla Juventus, la Juventus ancora una volta, di riffa o di raffa, vince anche lo scudetto dell'anno scorso. E giocando malissimo, come aveva giocato malissimo con Sarri, ma aveva giocato malissimo anche nell'ultimo anno di Allegri. Però Cristiano Ronaldo era stato sufficiente. A me il concetto di squadra sul campione me lo dà più l'Italia di Mancini, proprio perché in verità due scudetti su tre la Juventus con Cristiano Ronaldo li ha vinti pur giocando male, e oggettivamente io queste critiche sul campione e sulla squadra, finché Cristiano Ronaldo rimaneva alla Juventus finché il rapporto è stato stabile, quindi 2 anni e mezzo, non li ho mai sentiti. Quindi magari
ce ne sono stati un po', ma in tanti dicevano giocava meglio prima, quando c'era Tevez e Morata, arrivavano almeno in finale. Invece da quando è arrivato Ronaldo si ferma solo agli ottavi di Champions.
Non era la vulgata maggioritaria, onestamente. Ogni gol di Cristiano Ronaldo si sentiva: ah, ecco il campione affamato. Che però non dice un attimo, ma l'hai visto come giocano? L'hai visto come gioca anche lui? Riceve il pallone, il miglior tiratore al mondo, perché da qualsiasi posizione trova la porta. E anche se non segna, magari è un tiro tale che il portiere la respinge e si crea l'occasione. Però questo non è gioco di squadra. Quindi, insomma, magari era meglio tirare fuori certi giudizi anche finché aveva addosso la maglia della Juventus, così ne beneficiava la dialettica comune. Detto ciò, questo è il gioco di Cristiano Ronaldo da un po' di tempo. Guarda, io l'ho citato altre volte. Ho imparato. La seconda Champions che vince il Real Madrid della serie di 4, la prima di Zidane. Sì. Io mi ricordo, vado a settembre a coprire una partita a Madrid di Champions, non ricordo quale fosse, forse Real Juve proprio, non ricordo. Sì, forse Real Juve di fase a gruppi, quella con Chiellini espulso. Il giorno prima cena con, diciamo, un gruppo eccellente di tifosi barra giornalisti che seguono dal Madrid, e parlando con loro gli esprimo tante invito Cristiano Ronaldo, anzi no scusami, loro mi dicono ma Cristiano Ronaldo è un problema. Dico, ma che siete scemi, un problema, 20 gol all'anno in Champions, 40 gol all'anno in campionato, parlate di problema. E loro mi fanno, sì, ma voi lo guardate soltanto nelle grandi partite e non capite, lui gioca veramente solo per se stesso, aspetta il pallone, si tira, però c'è una squadra che gioca per lui e così il gioco non va da nessuna parte. E io dico, ma questi saranno i madridisti incontentabili, si sa com'è il Bernabeu. Sì, sì. Però siccome loro guardavano dal Madrid tutte le domeniche, non io oggettivamente, mi mettono una pulce all'orecchio e dico, senti, per 2-3 mesi fammi andare a vedere questa cosa. Ed effettivamente dicevo, porca miseria, avevano ragione. Ed era il 2016, aveva fatto in tempo, dopo quella roba che mi avevano segnalato e già era pacifica negli ambienti a Madrid, a vincere altre due Champions. Però era così Cristiano Ronaldo, per chi lo osservava già da 5 anni, niente di nuovo.
Tancredi, ci dobbiamo ahimè salutare. Nel salutarti però ti dico che c'è un ascoltatore che ti fa i complimenti per aver chiuso le porte del calciomercato.
C'è una prima volta. Però stasera c'è l'Italia e siamo campioni d'Europa. Bravo. Dobbiamo parlare dell'Italia, però vabbè, il calciomercato è ancora caldo.
Esatto, però me la puoi fare una chiosa rapida di 30 secondi sulla nazionale italiana. Ripartiamo da che cosa?
Ma ripartiamo da tutto. Ripartiamo dalla bellezza che ci ha portato Mancini. Io spero che non si facciano prendere dall'entusiasmo, non i ragazzi, non è di loro, dico l'ambiente attorno. Spero che noi si conservi l'umiltà di capire che tutto va guadagnato ed è soddisfazione. E onestamente ci tengo non solo a eguagliare ma anche a battere il record della Spagna del 2009, quindi voglio vincere stasera e voglio non perdere, almeno non perdere in Svizzera quando andiamo tra 3 giorni, assolutamente, ci tengo veramente.
Tancredi, buon lavoro, ciao, alla prossima.
Ciao ragazzi, buona mattina.